proprietà media con l'obiettivo dichiarato di facilitare l'accesso al credito bancario. Il punto critico era evidente: in Bolivia la piccola proprietà agricola gode di tutte le costituzionali che decadono con la riclassificazione, esponendo il contadino indebitato al rischio concreto di pignoramento. Anche sul piano internazionale la svolta impressa da Paz è stata netta. Dopo aver ristabilito le relazioni diplomatiche con Washington, interrotte da oltre un decennio, il 27 aprile il presidente ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici, primo fra tutti il litio, di cui la Bolivia detiene le maggiori riserve stimate al mondo. Qual è il ruolo dell'ex presidente Evo Morales in tutto ciò? Il malcontento nei confronti di Paz è reale, troppo diffuso per essere orchestrato da una sola persona, ma evidente che Morales stia cavalcando le proteste legittime per incanalarle verso obiettivi personali. E andando in conclusione, Morales, sul quale pende un mandato d'arresto per violenza sessuale su una minorenne, si trova nel Chapare, protetto dai propri fedelissimi per sottrarsi alla cattura. Da lì qualche giorno fa ha dichiarato che la pacificazione del paese passa per le sue condizioni: dimissione di Paz ed elezioni entro 90 giorni, condizioni che i suoi traducono in pratica, mentre la COB ha deciso di garantire il passaggio di ambulanze medicinali e ossigeno ai sostenitori di Morales, organizzati in Evo Pueblo, movimento fondato nel marzo 2025, ancora privo di personalità giuridica, spingono per una linea intransigente, bloccando ed in alcuni casi assaltando qualsiasi mezzo che tenti di avvicinarsi ai blocchi. Così le rivendicazioni che hanno portato la gente in strada sono finite sullo sfondo. Quello che resta nelle piazze è la richiesta di dimissioni di Paz. Nel frattempo a pagare il prezzo dei blocchi sono le stesse fasce che non hanno riserve di cibo né di denaro. Agli angoli delle strade oggi non chiedono giustizia né dignità, chiedono solo cibo. Immagino anche giustizia e dignità. Comunque l'altra notizia di oggi è che l'ambasciata statunitense avrebbe intimato il governo boliviano di Rodrigo Paz di dichiarare la legge marziale per fermare lo sciopero generale in corso da settimane e reprimere le proteste, ci consigliano gli altri compagni e compagne della redazione. E alle 9:49...
Sì, sì, sempre. Io voglio leggervi una notizia, trovo su sempre su Domani, anche se sempre i compagni e compagne della redazione ci consigliano un articolo sul nucleare, di cui magari vediamo effettivamente qualche, cioè, potuto leggere al volo, a parte le parti più prettamente economica, è molto interessante e ce lo leggiamo anche perché abbiamo citato il nucleare prima in inizio di rassegna stampa. Io però la notizia ci tenevo molto a leggere questa, che riguarda la donna che ha Jean Carroll che ha accusato Trump di stupro vincendo due cause. Trump piega la legge alle sue vendette, incriminata Carroll, lo denunciò per abusi. Il Dipartimento di Giustizia ha aperto un procedimento penale sulla giornalista che ha vinto due cause contro il presidente. Ora le viene contestato il reato di falsa testimonianza, che è l'unico appiglio su cui l'accusa può costruire un caso giudiziario. Questa da pagina 4 del giornale Domani. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un'inchiesta penale su Jean Carroll, la giornalista che accusò Trump di averla molestata sessualmente in un camerino dei grandi magazzini di Goodman di New York negli anni 90. L'inchiesta è condotta da un procuratore federale dell'Illinois e si concentra su una deposizione resa da Carroll nel 2022, nella quale disse di non aver ricevuto finanziamenti per sostenere i costi del processo. In seguito è emerso che parte delle spese legali era stata coperta da Reid Hoffman, cofondatore di LinkedIn. Questa quindi è l'accusa contro di lei. Diffamazioni varie. Carol aveva vinto entrambi i procedimenti intentati contro Trump. Una giuria nel 2023 lo aveva dichiarato responsabile di aggressione sessuale, diffamazione, condannandolo a versare 5 milioni di dollari. Una seconda giuria nel 2024 lo aveva condannato a 83,3 milioni per dichiarazioni diffamatorie del 2019, quando Trump aveva detto che Carol non era il suo tipo e l'aveva accusata di essersi inventata tutto per promuovere il libro. Entrambe le sentenze lo avevano resistito ai ricorsi in appello. La questione della presunta falsa testimonianza è l'unico appiglio su cui l'accusa può costruire un caso. E allora domani ci racconta chi è questo procuratore che sta costruendo questo caso. Ad aprire il fascicolo contro l'accusatrice di Trump è stato il procuratore federale Andrew Botros, nominato da Trump nel 25 a capo di un distretto dell'Illinois, mentre l'uomo che guida ad interim il Dipartimento di Giustizia, Todd Blanche, si è ricusato dalle indagini in quanto aveva in precedenza difeso Trump. Blanche, che è quello che si è ricusato, è entrato in amministrazione dopo aver guidato la difesa di Trump nel processo per i pagamenti alla pornostar. Rispetto alla pornostar, Stormy Daniels ha concluso nel 24 con la condanna a 34 capi di imputazione. Ha rappresentato Trump nella causa federale per i documenti segretati di Mar-a-Lago. Nominato vice procuratore generale nel 25, è diventato procuratore generale reggente ad aprile dopo che Trump ha licenziato Pam Bondi. Rispetto a Bondi, che già era considerata la procuratrice generale più accomodante nei confronti di un presidente in carica nella storia moderna americana, Blanche ha ulteriormente alzato il livello di servilismo e deferenza personale, producendo nel giro di poche settimane due atti senza precedenti. Il 19 maggio ha firmato un accordo per chiudere la causa intentata da Trump contro l'IRS, l'Agenzia delle Entrate, per la rivelazione delle sue dichiarazioni dei redditi diversi anni prima. Quindi Trump gli contesta di aver rivelato pubblicamente le proprie dichiarazioni dei redditi. Il prezzo del patteggiamento è pagato dai contribuenti americani. E qui prosegue, diciamo, con i vari favori che sono stati fatti all'amministrazione di Trump da questi procuratori. L'articolo si conclude dicendo: il caso Carroll va dunque letto nel quadro della torsione sistematica del sistema legale per scopi politici e interessi personali. Trump ha presentato al Dipartimento di Giustizia due richieste di risarcimento per 230 milioni di dollari per le indagini condotte nei suoi confronti durante la presidenza Biden. Quello di Carroll è l'ultimo capitolo. La donna ha vinto due processi incassando condanne e confermate in appello per quasi 90 milioni di dollari, affronta ora un procedimento penale gestito da un dipartimento guidato dall'ex avvocato del suo avversario. Era difficile già nell'era di Pam Bondi individuare il confine tra giustizia e ritorsione personale, ma con Blanche è diventato introvabile questo confine. Mi sembra che ci avviamo verso la conclusione degli articoli che avevamo selezionato. Mi arriva questo articolo sul nucleare e passiamo un po' di palo in frasca vicende dell'amministrazione Trump al nucleare nel panorama economico e finanziario mondiale. Io però ve lo leggo perché è interessante, è un articolo di Altra Economia che quindi potete trovare online se non potete ascoltarlo, un articolo di Alessandro Volpi il cui titolo è: il nucleare diventa il terminale di destinazione del risparmio globale per far reggere la bolla. La speculazione finanziaria ha bisogno di costanti idoli e di approdi rifugio di fronte alla sempre più probabile tempesta dei mercati obbligazionari scatenata dall'insostenibile debito degli Stati Uniti. Il grande ritorno del nucleare, di cui oggi tutti parlano, compreso in Italia, come se non ci fossero stati ben due referendum, promosso pure dall'Italia, sembra essere uno di questi lidi. E il monopolio dei fondi ringrazia. L'analisi di Alessandro Volpi, con un affondo sul nucleare finanziario italiano alla luce del caso Nucleo. E l'articolo dice così: la crisi energetica dei combustibili fossili, la fame dell'intelligenza artificiale, l'illusione dei bassi costi e del ridotto impatto ambientale del nucleare stanno spingendo in alto i titoli delle società che si occupano di questa forma di energia e stanno attirando nel settore i grandi gestori del risparmio internazionale. Quindi passiamo alla pura finanza. Le società che si occupano di energia nucleare si dividono principalmente in tre categorie: i produttori di energia, utility, i minatori, fra virgolette, di uranio e gli sviluppatori di nuove tecnologie. Per quanto riguarda il primo gruppo, le utility, adesso magari Cercherò di saltare le parti sulle percentuali di guadagni perché sono un po' confusionare da leggere per radio. Per quanto riguarda il primo gruppo, le utility sono i titoli che hanno performato meglio grazie agli accordi con le big tech, Microsoft, Amazon, Google. In particolare Constellation Energy, che è il più grande operatore nucleare negli Stati Uniti, ha registrato tra il 24 e il 25 un più 100%, anche per la riapertura della centrale di Three Miles Island, in seguito a un accordo ventennale con Microsoft. E qui ci sono, poi ci parlano di quali sono tutte queste aziende, i fondi, c'è Vistacrop che nel 25 è stato uno dei migliori titoli di Standard & Poor's, Vanguard Group, eccetera. Questi non ve li leggo perché sono un po' complicati. È evidente quindi che sul versante delle utility dell'energia il nucleare è oggetto ormai controllato dai grandi fondi, il cui obiettivo è trasferirvi risparmi gestiti attraverso i propri prodotti finanziari capaci di sfruttare e tenere alti i rendimenti dei titoli di tali società. Il nucleare diventa quindi il terminale di destinazione del risparmio globale per far reggere la bolla, naturalmente in una sinergia con l'azione delle big tech, di cui gli stessi grandi fondi sono azionisti. Peraltro Constellation e Vistra stanno aumentando i dividendi e i piani di riacquisto di azioni, dei propri flussi gas, eccetera, eccetera. I giganti dell'uranio sono fondamentalmente due. Il primo è Cameco, con sede in Canada, e qui ci danno i dettagli sul suo titolo, e il secondo è Kazatomprom, il più grande produttore mondiale in termini di volume. Infine, per quanto riguarda la tecnologia, un rilievo importante hanno le società che sviluppano mini reattori prefabbricati, i cui titoli sono più volatili e ancora più speculativi. Solo per ricordare alcune di tali società è possibile citare NuScale Power, la prima ad avere un design approvato negli Stati Uniti, Oklo, sostenuta da Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, GE Vernova, spin-off di General Electric. Di nuovo, gli azionisti sono i grandi gestori del risparmio, a cominciare da Rowe Price e proprio Vanguard. Allora, questa breve fotografia del settore, ci dice l'articolo, consente